di ricostruire le mura della città di Gerusalemme. Non solo le mura di Gerusalemme, ma ricostruire il popolo di Dio, che è tanto scoraggiato, tanto nella miseria, nell'obbrobrio, come racconta il fratello di Neemia. E quindi abbiamo visto la settimana scorsa come lui ha pregato, ha cercato per 4 mesi la faccia di Dio riguardo a questa cosa. E poi nel giorno opportuno Neemia ha messo la testa sul ceppo davanti al re, ha rischiato la vita per presentare la sua richiesta di tornare a Gerusalemme per ricostruire questa città. E chi c'era la settimana scorsa abbiamo visto che Dio ha risposto alle sue preghiere. E non solo il re ha concesso il permesso di andare lì a costruire la città, prendere materiale, ha anche mandato un esercito per accompagnarlo, che Neemia non aveva neanche chiesto questo. E anche questa è una lezione per noi, che Dio è capace di fare al di là di quello che noi possiamo non solo pensare, ma al di là di quello che noi siamo capaci di immaginare. Al di là, no? Pensi della cosa più grande che Dio può fare per la tua vita, e Dio può fare anche al di là di quello, no? E io voglio sfidare me stesso, voglio sfidare anche voi in questo studio, di veramente prendere una visione, no, da Dio, per la nostra vita personale, ma anche per quello che Dio vuole fare dove viviamo noi. Dio ci ha chiamato qui e ci ha chiamato, come Neemia, di avere un impatto sulla società. Vedremo qui che a Gerusalemme abitava un sacco di gente. Il primo gruppo era uscito di Babilonia con Zorobabel e hanno cominciato di costruire il Tempio di Dio. Però poi si sono fermati e poi entra Haggai a incoraggiarli di finire questa costruzione. Poi viene Ezra, finiscono l'opera del Tempio, viene dedicato il Tempio. Però vediamo anche qui che sotto la guida di Ezra il popolo, no, si appiattisce. E noi abbiamo anche questa tendenza nella nostra vita cristiana, non so se voi siete accorti, no? Abbiamo la tendenza di appiattirci spiritualmente, no? Magari viene qualcuno e facciamo un'esperienza, andiamo al castello, o andiamo a una conferenza, o magari qualcuno viene qua, o facciamo solo un'esperienza nostra, no? Col Signore, e siamo, no, sopra la punta della montagna, spiritualmente. Ma col tempo ci intepidiamo, no? Ci appiattiamo, e noi troviamo il popolo di Dio in questa circostanza, no? C'è tanta gente lì, anche un uomo di Dio, anche Ezra è un uomo di Dio. Ma ormai il popolo di Dio si era abituato di avere rovine intorno, no? E noi dobbiamo stare attenti che noi non ci sviluppiamo un calo, no, sul nostro cuore, che ci abituiamo che le cose intanto sono sempre state così e saranno sempre così. Amen. Questa è una bugia del nemico. Dio vuole che noi siamo trasformatori del nostro mondo. E come ho detto prima, c'era più di un uomo di Dio che abitava a Gerusalemme, c'era un sacco di gente, ma in questo momento nessuna di queste persone sta facendo niente per portare avanti l'opera di Dio. Quindi ci vuole un po' di sangue fresco, no? Dio deve chiamare un uomo da Babilonia, Neemia, per incoraggiare, per portare nuova visione, nuovo fiato al popolo di Dio. E abbiamo visto la settimana scorsa, in versetto 6 fino a 10, che il re concede quello che Neemia richiede, e il re fa delle lettere, fa dei decreti. Questo decreto, il terzo decreto che viene emanato, si può dire in italiano emanato? Emanato. Il primo era di Ciro, il secondo, non mi ricordo il nome del re, e il terzo di Dario, grazie. Il secondo di Dario, il terzo di tesserse. Qualcuno sa questo terzo decreto che significato ha speciale nella Bibbia, nel piano di Dio, al di fuori del fatto che loro tornano a questo terzo gruppo per ricostruire le mura di Gerusalemme? È molto importante questo terzo decreto nel piano di Dio. Ok? Allora in Daniele capitolo 9, girate lì un secondo. Daniele 9, versetto 24. Daniele, come credo sapete, era un profeta che dimorava in Babilonia durante la cattività. No, Geremia ha profetizzato la cattività, Nabucodonosor è venuto, ha portato via i schiavi, e Daniele era un profeta che abitava durante questo tempo della cattività, quindi Daniele ha profetizzato prima di questo viaggio che ha fatto Neemia, e in versetto 25, l'angelo dell'Eterno viene da Daniele, perché Daniele aveva pregato e digiunato per tanti giorni, perché lui voleva sapere quando sarebbe finito questi 70 anni di castigo di Dio e quando sarebbe tornato il suo popolo nella terra promessa. E quindi questo angelo viene in versetto 25 e sappia, perciò intende che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane. E oltre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossata, ma in tempi angosciosi. Quindi vedete che è molto importante. Questo era proprio un orologio per il popolo di Israele, che quando verrà questo decreto, i primi due decreti erano per ricostruire il Tempio. Ma Daniele dice che quando verrà il decreto di restaurare e ricostruire Gerusalemme, no? E più avanti parla proprio della costruzione della piazza, fossato e anche muri, è tradotto in alcune Bibbie. Lui dice, passeranno questi, quanti sono? 7 settimane più 62, uno che è bravo in matematica? 69. 69 settimane. Questa parola settimane vuol dire letteralmente solo 7. Quindi 69 7. Chi ha studiato la profezia biblica sa che ogni giorno di questa settimana rappresenta un anno. E un po' più in avanti vi mostrerò anche questo. Quindi Daniele, cioè l'angelo dichiara a Daniele, da quando viene dato il decreto di ricostruire i muri di Gerusalemme e la città, questo è il compito di Neemia, da quel momento in avanti 483 anni, che sono 7 per 69, verrà il Messia. Dio ha detto esattamente l'anno in cui Gesù Cristo sarebbe arrivato. E se ti capita di evangelizzare un ebreo, puoi dire, guarda che... perché loro aspettano ancora che deve venire il Messia. Non riconoscono che Gesù è il Messia. Ma tu puoi dire, guarda che è venuto tanto tempo fa, secondo le vostre, perché loro credono solo nel Vecchio Testamento. Dio ha scritto esattamente... Ci sono uomini che hanno fatto studi secondo il calendario di quel tempo, cioè quanto durava un anno, e se tu conti dal giorno in cui è stato dato questo decreto da Artaserse, e conta proprio tac, 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 arriva al 32 dopo la nascita di Gesù, nel giorno esatto quando Gesù entra in Gerusalemme e gridano Hosanna il figlio di Davide. Al giorno. E quindi Dio ha detto esattamente quando è il Messia. Chi non lo riconosce è solo cieco. E perciò è molto importante questo decreto, importantissimo. Poi più avanti qui, dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. Quindi viene profetizzato anche la morte propiziatore di Cristo. Viene profetizzato anche la distruzione della città di Gerusalemme da parte di vostro antenato. Chi era? A Roma c'è un arco molto famoso dedicato a lui. Non sapete? Chi? Tito. Tito, se tu vai a Roma c'è l'arco di Tito vicino al foro romano. È bellissimo. Chi ha visto? Nessuno. Ehi. No, se tu vai a Roma e guardi l'arco di Tito, è bellissimo perché qui in vostro paese, scritto nella pietra, c'è l'adempimento di profezie bibliche. In America non c'è niente. Niente. Se tu vai lì a Roma e guardi l'arco di Tito, c'è scolpito sopra l'arco una scena dei soldati romani che portano via tutti i tesori del Tempio. È proprio la menorah con la candelabra a sette candele che portano via tutto il tesoro del Tempio e poi fanno piazza pulita. È proprio lì, lo puoi vedere, quello che Daniele ha profetizzato migliaia di anni prima di noi. Poi, è il popolo di un capo che verrà a distruggere la città al santuario, la sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazione. Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Quindi ricordate, abbiamo detto che ogni giorno è un anno. Giusto? Ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione e sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Magari alcuni dicono, ma che cavolo sta leggendo qui? Allora, nel Nuovo Testamento dove viene parlato di un'abominazione? No, Gesù parla dell'abominazione di? Abominazione di desolazione. Bingo, no? E Gesù dice che metà, 3 anni e mezzo passeranno e l'Anticristo farà cessare il sacrificio e oblizione. E quindi dopo 3 anni e mezzo, quindi metà, è qui la metà della settimana, no? Sono quanti? 3 giorni e mezzo. Quindi per farvi vedere che non è una cosa che ho inventato io, che ogni giorno rappresenta un anno. Anche lì Gesù ha detto che dopo in Apocalisse è scritto proprio in numeri di giorni, sono 1260 giorni mi sembra. Che sono 3 anni e mezzo esatto, che l'Anticristo entrerà nel Tempio, dichiarerà di essere Dio e farà cessare il sacrificio. Ok, torniamo a Neemia. Pensavi che andavamo in Apocalisse, ma ancora no. Però per dire che questo decreto è molto importante, anche questo piccolo dettaglio è un pezzo del puzzle molto importante nel piano di Dio. Molto importante. Da quando viene fatto questo decreto, è anche un privilegio di Neemia di essere incluso, no? Dio è stato il strumento scelto da Dio per essere questo ingranaggio, questo pezzo così importante nel programma di Dio. Quindi in versetto 10, Neemia arriva a Gerusalemme Quando però Sanballat, lo horonita, e Tobia il servo ammonita vennero a saperlo, furono grandemente turbati, perché era giunto un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Quindi il nemico è molto arrabbiato che qualcuno cerca il bene del popolo del Veneto, che vuole che loro vengano salvati. Così giunse a Gerusalemme e vi rimasi 3 giorni. Poi mi levai di notte assieme a pochi altri uomini, ma non dissi nulla ad alcuno di ciò che il mio Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me alcun altro giumento all'infuori di quello che io cavalcavo. Quindi Neemia è arrivato a Gerusalemme e rimane lì 3 giorni. Noi non sappiamo cosa ha fatto Neemia in questi 3 giorni, ma io sono quasi sicuro che Neemia ha trascorso 3 giorni in preghiera. Sono convinto, non ho nessun dubbio, anche se non è scritto. Abbiamo già visto che lui è un grande uomo di preghiera, no? E anche qui vediamo un principio nella sua vita. Lui non arriva a Gerusalemme, oh, chop chop, dai, forza, no? Squadra di lavoro, cosa fate? Lui arriva 3 giorni nascosto, 3 giorni davanti al Signore, in preghiera, io credo. E poi in versetto 12, mi levai di notte assieme a pochi altri uomini. Quindi Neemia non ha, no, fatto una partita politica, venite indietro di me, no? Lui ha preso pochi uomini scelti, uomini di Dio, uomini di preghiera, e disse, dai, fratelli, guarda, un pochi di noi, uniti. Abbiamo già, io credo che erano quelli che hanno pregato con lui già in Babilonia per 4 mesi. Questa è la mia convinzione, non è scritto chi erano, ma io credo questo. E lui disse a questi uomini, pochi uomini, ma buoni, andiamo di notte, andiamo a spiare la terra, andiamo a vedere le rovine con i nostri occhi. Quindi loro vanno di notte. Lui disse, non ho detto a nessuno quello che Dio ha messo nel mio cuore. Lui prima voleva spiare, vedere quello che c'era, e quindi va di notte a ispezionare tutta la distruzione. In versetto 13, uscì di notte per la porta della valle, nella direzione del sorgente del dragone e della porta dell'etame, ispezionando così le mura di Gerusalemme che erano piene di brecce e le sue porte che erano consumate dal fuoco. Proseguì quindi per la porta della sorgente e la piscina del re, ma non vi era posto per cui far passare il giumento su quale ero. Allora risalì di notte la valle, sempre ispezionando le mura. Infine ritornai indietro, rientrando per la porta della valle, e così fece ritorno. Quindi lui ha girato tutta la città, ha guardato tutte le rovine. I magistrati non sapevano dove io fossi andato, né che cosa avesse fatto. Fino a quel momento non avevo ancora detto nulla, né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai nobili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Allora io disse loro, voi vedete la miseria e condizione nel quale ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e così non saremo più nell'obbrobrio. In questo vediamo alcune cose. Prima, che Neemia era un uomo di preghiera, secondo, lui era un uomo discreto, no? Non erano il bla bla bla, io ho deciso, faremo così, no? Lui è andato in segreto a ispezionare lui prima per vedere le rovine. Però io credo che Neemia, perché è una cosa di vedere le rovine, no? Anche la gente che abitava a Gerusalemme ogni giorno vedevano le rovine. Ma io credo che la differenza fra loro e Neemia era che lui vedeva le rovine, lui non era cieco e ha detto, ah, rose e fiori, tutto a posto. No, non era uno che viveva nelle fantasie. Lui ha visto le rovine, ha visto quanto lavoro c'era da fare, ma io credo che Neemia ha visto già i muri completati nello spirito. Lui ha visto le rovine, ma io credo che lui ha visto nello stesso tempo, io vedo anche fatto. Io vedo tutti i muri completati e le porte di nuovo messe, è una città gloriosa per la gloria di mio Dio. E Dio ci chiama di essere un popolo che ha una visione, no? E un altro passo nella scrittura dice che il mio popolo perisca per... Anche questo, ma c'è un altro versetto che dice il mio popolo perisce per mancanza di visione. Mancanza di visione. Ognuno di voi dovete avere una visione spirituale per la tua vita. Dovete vedere davanti, cioè come ogni cosa, anche nel mondo, no? Se tu devi fare un lavoro, qualsiasi lavoro, devi costruire una casa, Nino deve trasportare qualcosa, no? Lui prima di fare il viaggio deve avere una visione, no? Io, ok, devo mappare, devo andare qui, devo prendere quello. Lui deve sapere cosa sta facendo. E come è nel mondo, nelle cose pratiche, così nello spirito, no? Non possiamo essere credenti solo, ma boh, non lo so cosa il Signore farà con me. Noi dobbiamo cercare la faccia di Dio e dire, Signore, dammi una visione per la mia vita. Dammi una visione per quello che Tu vuoi fare, no? E posso dire per la mia vita, no? Se io guardo solo le rovine del Veneto spirituale, io sarò solo scoraggiato. No? Se tu vedi il materialismo, magari indifferenza con tante persone, quando vai a evangelizzare la gente benestante pensa che non ha bisogno di Dio, è molto scoraggiante. Non è che la gente è folle, no? Oh Signore, vogliamo accettare il Signore. Quindi se uno guarda le rovine solo, senza avere una visione, si perde. E questo è il guai del popolo che dimorava a Gerusalemme. E vedremo, loro non avevano tanta speranza. E tante volte vedremo che si perdono di animo e Dio usa Neemia per incoraggiarli di nuovo, di prendere in mano l'attrezzatura, di continuare a costruire le mura. E Neemia aveva una visione. Il Signore ha messo davanti a me una visione. Questa è una delle visioni che il Signore ha messo davanti a me, che un giorno nella piazza di Montebellone ci saranno migliaia di credenti che lodano il suo nome. E uno dice, ma tu sei pazzo! No. E mi hanno detto, gente, tu sei fuori di testa? Io mi ricordo quando io sono arrivato qui 8 anni fa e noi facevamo la riunione nella Barchessa e... Eravamo meno che siamo adesso, anche domenica mattina, no? Alberto si ricorda quei primi giorni, eravamo, all'inizio eravamo 4-5, poi Alberto e Marta sono venuti 7-8, ma eravamo pochi. Se venivano magari 4-5 fratelli in visita, era risveglio, no? Alleluia, lo Spirito è sceso, no? E mi ricordo che c'era una persona che veniva, e io con un altro fratello, noi eravamo molto entusiasti, no? Sai, gloria a Dio, Signore, cominceremo una chiesa qui a Montebellone, la prima chiesa qui in questo paese, in tutta la storia del mondo, no? Pensate. Siamo pionieri, Dio è con noi, faremo grandi cose. E questa persona ci guardava tipo, faceva, oh, chiesa, puff. Dicevo così. Proprio che noi diciamo, ah, la chiesa, dobbiamo fare chiesa. E questa persona dice, chiesa, questi due sciocchi, no? Perché noi eravamo lì nella Barchessa, io con la chitarra, 4-5 di noi. Questa persona guardava quello, no? Guardava quelle piccole cose, diceva, ma chiesa? Ma Gesù ha detto due o tre sono radunati nel mio nome e io sono lì in mezzo. Quella è una chiesa. E mi ricordo persone disprezzavano, dicevano, sì, chissà quanto durerà questa chiesa. No? Però adesso nessuno lo dice questo. Perché Signore, no? Ma noi dobbiamo avere una visione. Un'altra visione che io ho, che io sto pregando, è una cosa che io ho davanti e sto pregando. Che un giorno ci saranno chiese anche nostre, se Dio vuole, ma chiese che insegnino fedelmente la parola di Dio, in tutti i paesi intorno qua. A Castelfranco, a Feltre, a Belluno, a Gordo, a Cortina, a Ronzo, per Silvana. No? Dovunque non c'è una testimonianza. Che il Vangelo veramente si spanna in tutti i Dolomiti. E anche qui in tutta la pianura c'è Oderzo, c'è Cognano, c'è Pia, quel paese per andare al mare. Ponte dei Piave. Sono passato lì l'altro anno a andare al mare. E come molto, sarà 20-25 mila persone, non c'è nessuna testimonianza. Dice, ma Signore, qualcuno deve venire qui a predicare la Tua parola. E tante altre visioni. E, comunque, Neemia era un uomo che aveva visione per la sua vita e per il popolo di Dio. È una visione anche del cuore di Dio, che Dio lo ha dato. E quindi lui incoraggia questi uomini in versetto 17, e dice, sì, sono rovine, ma dai, venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme. Non, notate che non ha detto ricostruite. Come quello che dicevo Totò, armiamoci e partite. Neemia non era così. In capitolo 3, in questo elenco di tutte le famiglie che lavoravano sui muri di Gerusalemme, in versetto 5 è scritto che metà di versetto 5, ma i nobili fra di loro non piegarono il collo per fare il lavoro del loro signore. Quindi alcuni nobili erano pigri. Ma Neemia non era così, e Neemia era un nobile, lui era il braccio destro del re di Babilonia, altro che nobile. E Neemia ha detto, noi insieme, io con voi, con le mie braccia, noi insieme ricostruiremo le mura di Gerusalemme e non saremo più nell'obbrobrio, nella vergogna. Perché era una vergogna che il popolo di Dio era in quella condizione, che la Chiesa era in quella condizione, no? La gente pagana che circondavano Gerusalemme, Gerusalemme, no? Era come una parolaccia. E Neemia, lui era zelante per la gloria del Signore, lui ha detto non è possibile che i pagani si beffino della città del nostro Dio. Questa deve essere una città che glorifica il nostro Signore, che la gente viene qui, che è una luce nella tenebre, che la gente viene qui e dice Dio è qui in mezzo a voi. E poi in versetto 18 vediamo come lui incoraggia ancora di più il popolo di muoversi. Raccontai quindi loro la mano benefica del mio Dio. Era stata su di me e anche le parole che il re mi aveva detto. Essi allora dissero, leviamoci e mettiamoci a costruire. Così presero coraggio per mettere mano a questo importante lavoro. Quindi all'inizio, no, è partito solo da Neemia questa visione, ma lui è stato in grado di impartire la visione che Dio lo ha dato a altre persone. Molto importante. Anche noi dobbiamo essere capaci di trasmettere una visione, un qualcosa. E lui ha fatto raccontando quello che Dio ha fatto. Fratelli, vi devo dire le potenti miracoli che Dio ha fatto per noi. che il re di Babilonia ha provveduto anche il legname, che Dio ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto grandi miracoli per noi perché vi ama e ama questa città e non vuole che rimane con me. E io ho visto nella mia vita anche, quando io mi ricordo quello che il Signore ha fatto nella mia vita, è sempre un grande incoraggiamento. Non so se voi avete mai sperimentato questo, no? Se tu guardi come la situazione intorno a te, sarai scoraggiata. Il nemico vuole che tu dimentichi quello che il Signore ha fatto nella tua vita. Gli uomini di Israele, quando erano davanti, come si chiama là? Il gigante, Golia, no? Loro dice, mamma mia, noi siamo come i cavalletti davanti a questo gigante. Ma Davide cosa ha fatto? Davide ha detto, l'orso e il leone Dio ha dato nella mia mano. E l'Eterno mi darà anche questo pagano che osa di sfidare le schiere di Dio. Davide si ricordava quello che Dio ha già fatto nella sua vita. E io ho visto nella mia vita, magari tu ti trovi con un po' di fratelli, magari li chiedi, ma tu come hai conosciuto il Signore? Non so se vi è capitato questo, no? Magari loro cominciano a raccontare, il Signore ha fatto questo nella mia vita, e loro nel raccontare quello che il Signore ha fatto nella loro vita, poi tu dici, ah, anche a me il Signore mi ha fatto quello. E poi tu racconti le tue testimonianze, poi quello racconta, poi alla fine c'è una riunione di lode, no? C'è il risveglio, no? Ma gloria a Dio, ma veramente il Signore è grande, no? Alla fine tu sei così pieno dello Spirito. E Neemia ha capito questa cosa. Lui ha detto, guarda fratelli, il Signore ha fatto grandi miracoli per noi. Dio è con noi. E loro hanno preso coraggio. All'inizio lui dicevo, costruiamo, venite. E alla fine, dopo che lui ha raccontato quello che il Signore ha fatto, loro hanno detto, leviamoci, mettiamoci a costruire. Così presero coraggio per mettere mano a questo importante lavoro. Quando però Sanballat, l'Oronita, e Tobi, il servo di Ammonita, e Geshem, l'Arabo, vennero a saperlo, ci schiernarono e ci disprezzarono, dicendo, che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Quindi state sicuro, quando tu vuoi fare qualcosa per il Signore, il nemico ti attaccherà. Questo è un manuale di guerra spirituale, per noi credenti nel Nuovo Testamento. Quindi il nemico viene a disprezzare, ma cosa vuoi fare? Come quella persona all'inizio qui, svea chiesa, puff! Quella persona non dice più questo. Non dice più questo della chiesa di Montebellone, questa persona che dice, puff! Ma anche te, magari un nemico dice, ma tu cosa vuoi fare? Ma tu cosa credi di essere? Tu vuoi fare grandi cose per Dio. Ma non vedi come sei debole, non vedi, no? Il nemico sempre vuole condannarci, vuole portare tutte le nostre mancanze davanti, in modo che noi diciamo, ah, è vero. E il popolo di Israele era in questa condizione, no? Si erano arresi. Si erano arresi che i muri erano distrutti, che la città era nel proprio, si erano resi che i nemici, no? Tobia e Sanballat dimoravano con loro nella città santa. Questi nemici di Dio che beffavano il Signore. Si erano resi questi compromessi. E quindi questi nemici disprezzano, criticano, no? E anche nella chiesa, chi critica? È come Sanballat e Tobia. Fanno l'opera di Satana. E purtroppo anche nella nostra chiesa abbiamo Sanballat e Tobia. Ogni cosa che vuoi fare nella chiesa, c'è sempre qualcuno che deve criticare, dire, ha sempre qualcosa da dire. Io pregherò per loro che non sanno quello che fanno, ma loro fanno l'opera di Sanballat e Tobia, a scoraggiare il popolo di Dio. No? E io ho visto questo nell'opera di Dio, che magari io posso dire, andiamo in Kosovo, no? E magari tutti voi, amen, non andiamo in Kosovo allora, no? E poi magari Silvana viene e dice, ma Kosovo, ma cosa vuoi fare in Kosovo, no? Ma cosa deve, ma allora quelli non hanno bisogno di voi, eh? No? No, avete mai visto come una persona così può spegnere tutto l'entusiasmo così, come butta un secchio di acqua sul fuoco, no? Proprio spegni, ah, ma forse non dobbiamo andare, no? E io ho visto questo. Mi ricordo una volta quando il sindaco della Lega ci ha cacciato fuori dalla barchessa, e noi ogni domenica facciamo la riunione nella barchessa, cioè nel parco. No? Chi si ricorda? E si parlava in comune, perché c'era qualcuno che veniva alla chiesa che lavorava nel comune, se puoi credere, si parlava nel comune di usare una legge che è stata fatta contro i brigatisti, no, contro il radunarsi di gruppi in pubblico, più di tipo 20 persone. E in comune si parlava, qualcuno ha detto, noi possiamo usare questa legge della brigadista di fermarli che non fanno le riunioni neanche nel parco. È vero questo, una vera testimonianza. E mi ricordo un mercoledì, perché mercoledì facevamo la riunione a casa mia, e c'era un fratello, forse cugino, a pensare dopo, e lui era tutto paranoico, ah, guarda se loro chiamano i carabinieri, no. Cioè dopo la riunione, dopo lo studio biblico come facciamo noi, questo qua ha cominciato, non lo so, loro parlano in comune di mandare la polizia, eh. E ho visto come il suo nervosismo, la sua paura, come cominciava a espandersi, e altri fratelli cominciavano anche loro, ma non lo... uno veniva da me, non lo so se vengo domenica, se vengono la polizia. E io ho detto, no, mi sono arrabbiato. E io ho detto, ma fratelli, se mano la polizia, gloria a Dio, noi predicheremo il Vangelo anche alla polizia. Se mano la polizia, andremo in carcere a evangelizzare i carcerati. Ma stiamo scherzando, siamo in Italia, abbiamo libertà, no? Ho visto che io dovevo troncare subito questo spirito di paura che si spandeva. E poi alcuni di questi fratelli che davano retta a questo cretino, quello che ha fatto era cretino, comunque, perché si faceva usare da un nemico. Questi fratelli che erano influenzati da quest'altra persona subito si sono ripresi, ah giusto, amen, gloria a Dio, andiamo, no? Ma era proprio era una battaglia spirituale. No? E anche qui vediamo che questi nemici, ma cosa volete fare? A scoraggiare il popolo di Dio, a criticare, a dire sempre qualcosa. Dobbiamo avere più timore di Dio. Noi dobbiamo essere come Neemia, persone che incoraggiano. Ce la faremo. E noi vedremo in versetto 20 che subito Neemia interviene. Lui non permette che questo scoraggiamento si spanda in mezzo al popolo. Allora io risposi e dissi a loro, sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Noi, suoi servi, ci metteremo a costruire, ma per voi non ci sarà